Carissimi fratelli, anzitutto benvenuti in questa chiesa cattedrale. Anche quest'anno, per questo incontro con la Vergine Santissima e anche, come tradizione, l'incontro con il Vescovo, che in questa occasione ha la possibilità di parlare a tanta parte del popolo di Dio che gli ha affidato, a tante persone che si riconoscono nella fede in questa nostra chiesa di Reggio Bova. Ringrazio Padre Antonio per le parole di saluto, per gli spunti di riflessione che ci ha dato. E vi invito a seguirmi in queste riflessioni che voglio suggerirvi, anche perché, come ogni anno, anche questo anno, questa messa serve al Vescovo per introdurre anche voi, lo hanno già fatto i vostri parroci, una rappresentanza di voi è stata con me a Gambarie a riflettere, introdurvi in questo nuovo anno pastorale che ha come tema l'evocazione di speciale consacrazione, cioè la nostra Chiesa diocesana invita tutti voi a riflettere sulla consacrazione al Signore nel sacerdozio, nella vita consacrata sia maschile che femminile, nella vita missionaria. Oggi e domani noi celebriamo proprio la 90ª giornata missionaria mondiale, cioè la riflessione sull'annuncio che deve essere fatto di Gesù e del Vangelo a tutto il mondo. Mi hanno colpito in modo particolare le parole di San Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. San Paolo scrive ormai al tramonto della sua vita. Si accorge che il suo tempo ormai è finito, i suoi giorni sono fatti molto brevi, sono diventati molto brevi, e allora si confida con questo discepolo, Timoteo, e fa un'affermazione che è un grido di fede, non è una presunzione di fronte a Dio, quasi San Paolo voglia identificarsi con il fariseo che Gesù ci ha presentato nella parabola. Il suo non è la presunzione di dire sono senza peccato, ma è l'affermazione di un apostolo che davanti alla comunità riconosce che pur nei suoi limiti, pur nei suoi difetti, ha combattuto la sua battaglia per la fede. Ho combattuto, dice Paolo, la buona battaglia. Ho terminato la corsa, ho conservato la fede. E su questa frase che io richiamo la vostra attenzione, soprattutto se consideriamo tutto ciò che Paolo ha scritto sulla fede, tutto ciò che Paolo ha scritto nelle sue lettere, quando richiamava i fedeli delle sue comunità a vivere seguendo il Vangelo. Ecco perché dico il suo è un grido di fede, non la presunzione Paolo non dice io sono perfetto e sono sicuro che non ho peccati e mi presento davanti a Dio, quando sappiamo che nelle sue lettere ha sempre posto in evidenza il suo rapporto umile, fiducioso con il Signore. In questa stessa lettera lui dice: so a chi ho affidato la mia vita, so a chi ho affidato la mia vita, ho affidato la mia vita. È per questo che lui si mette in questo atteggiamento di considerare Dio, il Signore, il giudice giusto, che pesa e che dinanzi al suo peccato, alle sue fragilità, considera l'impegno che ha messo nell'annunziare il Vangelo, affrontando ogni sorta di difficoltà. Miei cari fratelli, quest'anno la nostra Chiesa diocesana si mette in atteggiamento di preghiera a Dio per il dono delle vocazioni. Ma nello stesso tempo si mette nella situazione di chiedersi: ma noi cosa possiamo fare per aiutare Dio? Che è l'unico padrone della messe che può suscitare operai per la sua messe. E allora la risposta qual è? È quella che Paolo ha gridato di se stesso: ho mantenuto la fede. Solo se noi cerchiamo di costruire comunità di fede, noi creiamo le condizioni perché Dio possa suscitare le vocazioni. Perché io sto spiegando ogni domenica, ogni sabato sera, quando vengono i fedeli, perché a tutti faccio più o meno lo stesso discorso. Sto cercando di spiegare che la figura del sacerdote e del consacrato non è la figura come quella di tutti gli altri che hanno un ufficio nella società. Il sindaco ha un ufficio, un compito, un mandato. Il medico condotto ha un mandato, se finisce uno lo Stato provvede e ne manda un altro. Se abbiamo la caserma dei carabinieri, se va via un maresciallo ne mandano un altro. Si fa un concorso. Se manca il medico condotto si fa il concorso e tra tanti laureati se ne sceglie uno perché faccia il medico condotto. Se dobbiamo nominare un sindaco andiamo alle elezioni e si prende un candidato. Ma per un prete non è così. Se vuole un prete, va via un prete. E non è che dice il vescovo adesso fa un concorso in mezzo al popolo e dice vediamo di promuovere uno prete. Il prete è una vocazione. Se vanno via due suore, non è che il vescovo dice adesso vediamo due ragazze, le facciamo suore e le mettiamo lì. Le suore sono una vocazione, esprimono una chiamata. Però tante volte voi fedeli queste cose non le considerate. Voi considerate il servizio. Ci abbiamo il prete. Questo prete è andato via, il vescovo ne deve mandare un altro. Poi dove il vescovo lo debba prendere questo prete non si sa, se la vede lui. Ecco il compito di una comunità che deve rapportarsi con Dio e chiedersi, certo, non è che possiamo riunirci in comunità e dici designiamo uno che diventi prete, è una vocazione che solo Dio può suscitare. Ma la comunità deve creare le condizioni perché Dio susciti le vocazioni. E la prima vocazione, la prima condizione fondamentale è che noi costruiamo comunità di fede. Cioè, ma noi crediamo. Noi crediamo. Andiamo a scavare però, che cos'è la fede? Quando noi diciamo che crediamo. La fede ha un'unica risposta, che cos'è la fede? È l'accettazione del Vangelo come norma di vita. E riconoscere quello che Paolo ha scritto. Riconoscere che Gesù è essenziale per la nostra vita. Io davanti a queste ragazze dalla prima comunione. Certo, a loro non posso chiedere risposte come le posso chiedere a voi. Il messaggio evangelico per loro è appena, la comunicazione è appena appena iniziata, dovranno perfezionarla. Ma a mano che crescono questi ragazzi, se non scoprono Gesù come la persona sulla quale scommettere, al quale affidare la propria vita, cosa succederà? Oggi li vediamo tutti belli, vestiti di bianco, fra 3 o 4 anni sono spariti tutti dalla chiesa. Non è che dico cose strane. Ditemi in quale parrocchia tutti quelli che fanno la prima comunione e la cresima sono assidui nel frequentare la domenica la messa. Meno del 20-30%. E questa non è la comunità cristiana che noi dobbiamo costruire. Ma lo sapete perché succede questo? E qui chiedo a voi genitori, non è la colpa, non è dei ragazzi. Chiedo a voi genitori, ma voi perché li avete mandati in parrocchia? Vorrei chiedere ai genitori se ci sono di questi bambini che hanno fatto la prima comunione. Finito? Vi siete cacciato un pensiero? Magari ci potessimo fare pure la cresima. Dov'è il parroco di Salina? Ci facciamo anche la cresima oggi? Così ci cacciamo del tutto un pensiero? Con la fava pigliamo 2 piccioni. Oggi l'abbiamo portata in chiesa dal vescovo, poi ci lo dicimo. Ci diamo un pochettino di olio sulla testa, incresimiamo e ne cacciamo un pensiero. Ma in quanti di voi genitori l'istruzione religiosa, la catechesi è ridotta a questo? Tant'è che appena finiscono i sacramenti, non è che vi preoccupate, li mando ancora alla formazione cristiana, li iscrivo al gruppo di Azione Cattolica, li iscrivo al gruppo degli scout, continuo con loro la catechesi. Anche perché noi adulti, o voi adulti, tante volte non date testimonianza a questi ragazzi di una formazione che deve continuare. Allora Gesù chi è? È la statua. È la statua. È la statua. La Madonna chi è? È la statua che noi veneriamo, che andiamo a baciare, che ci deve aiutare. Ma non è Gesù la persona con la quale mi devo confrontare. Miei cari genitori che mi ascoltate, la formazione cristiana o la catechesi è formazione alla vita cristiana. Analizziamo le parole. Io devo educare questi ragazzi alla vita, cioè a vivere cristianamente. E questo non finisce in prima o seconda media. Non finisce in prima e seconda media. Ma continua. Quando noi leggiamo sui giornali, ieri il presidente della regione, parlando in piazza a Reggio, riferiva che in una scuola, in questa settimana, settimana scorsa, scuola superiore, quindi ragazzi di 13, 14, 15 anni, 16 anni, hanno chiuso in un bagno una ragazza e l'hanno spogliata nuda per divertirsi. L'ha detto pubblicamente in piazza. Battezzati, prima comunione, cresime, sono stati formati alla vita cristiana. Quando i ragazzi che io cresimo, ieri ho cresimato ragazzi di terza media e di prima superiore, e ho detto loro, i vostri ragazzi di terzo anno, di quarto anno, a scuola sono tutti atei? Sono tutti contro la Chiesa? Tutti, quasi tutti. Quasi tutti. Spostiamo questi ragazzi da qui a 4 anni prima. Erano davanti all'altare, vestiti di bianco, con la croce, a fare la prima comunione. Cos'è che non funziona? Cos'è che non funziona? Ve lo chiedete? Io vescovo me lo pongo questo problema, io con i parroci me lo pongo questo problema, cos'è che non funziona? Dobbiamo scoprirlo cos'è che non funziona. E una delle ragioni fondamentali è questa, che noi non ci preoccupiamo che li dobbiamo formare cristianamente. Ci preoccupiamo dell'abitino bianco, la corona, le bambine, la bella corona sulla testa, quando sono belle, angioletti sono, che bello. Fra 4 anni, fra 5 anni, se non continua l'impegno formativo. Ecco perché dico a voi fedeli, quando abbiamo dato delle indicazioni per la formazione cristiana, non fate pressioni, non fate minacce ai catechisti, ai parroci, non fate minacce che perdete la fede o altre minacce di altro genere. Che in questo modo dimostrate di non credere. Noi abbiamo davanti la vita di questi ragazzi. Poi non dobbiamo piangere per i guai che succedono. E la vita di questi ragazzi, io la penso a quella vita che tante volte voi non controllate. Lasciate che come vescovo ve le dica queste cose. Vi preoccupate se i vostri ragazzi tornano a casa alle 4 del mattino, alle 3 del mattino? 13, 14 anni, 15 anni. O uscite di casa se passa mezzanotte ad andare a cercare e a portarla a calcio a casa. Non lo ponete questo problema? Quando questi ragazzi crescono, genitori, sentite la responsabilità di sedervi accanto a loro e di parlare. Quando cominciano a crescere e la bambina comincia a diventare donna e il ragazzo comincia a diventare uomo, papà, mamme, avete il coraggio e il tempo di sedervi accanto a loro e spiegare cos'è, cosa avviene nel cambio del proprio corpo, spiegare loro l'educazione sessuale, o la devono imparare per strada, o la devono imparare su internet, o la devono imparare con la pornografia o dai compagni. E poi che ci lamentiamo che succedono i guai, il bullismo nelle scuole. Quando voi genitori sapete che un vostro figlio fa una cosa del genere, avete il coraggio di andarla a prendere per la gola, per il cravattino e portarla a casa? Ma tu che fai? Ma tu che fai? Questa è la formazione. E in parrocchia noi, mettendo a disposizione le nostre forze, quando vi chiediamo con la prima comunione e la cresima, non è finita la formazione. Dovete capirlo. E se vi chiediamo che bisogna fare un percorso di fede, ma perché dovete fare i furbi e iscriverlo dopo 2 anni e poi pretendere con 1000 scuse che non reggono? Perché? Il fatto che chiediamo 3 anni o 4 anni di formazione è perché vogliamo divertirci noi? Perché ci andiamo a guadagnare noi? O perché vogliamo rendere un servizio a voi? Ma voi no, voi no. Vi dovete risolvere più presto i vostri problemi, che è la prima comunione, non vi interessa niente dalla formazione. Scusatemi se uso un voi generale e generico. È qui che dobbiamo cambiare, è qui che costruiamo una comunità di fede, all'interno della quale poi Dio suscita anche le vocazioni di speciale consacrazione. E se uno dei figli un giorno vi dovesse dire: io mi voglio consacrare al Signore, non è una disgrazia quel giorno. Se una delle vostre figlie vi dovesse dire: voglio diventare suora, non è una disgrazia. Non cercate i servizi, non cercate dalla chiesa e dalle parrocchie i servizi. Che bello, quella suora assiste gli ammalati di notte, chiamiamola. E se tua figlia vuole essere come quella, una disgrazia. Miei cari, mettiamoci davanti al Signore con fede. Paolo dice: ho conservato, ho conservato la fede, so a chi ho dato fiducia, che possa partire dal nostro cuore. E a questi ragazzi dobbiamo fare questo augurio, che possano capire a mano che crescono che cosa voglia dire: ho avuto fiducia in Gesù e ho mantenuto fermo e costante la mia adesione a Lui. Che il Signore vi benedica. Amen.